Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path.
Le 15:03 di giovedì 5 febbraio 2026, benvenuti in diretta sulla giusta frequenza speciale LGNet 3 con i ragazzi e le ragazze del liceo Dante Alighieri Caravillani di Roma. Io sono Riccardo Cotomaccio, qui dagli studi di Via Nazionale 5 in Roma, con me, come di consueto, da qualche anno, Chiara Di Paola.
Ciao Riccardo, buon pomeriggio, un saluto a te, gli ascoltatori di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio.
Come va?
Bene, bene, sono sempre più goffa e sempre più grossa, ma va bene.
C'è un alibi pazzesco, dai. Sì. Dopo le feste si è tutti più grossi,
sì,
diciamo,
bravo,
ecco, non c'è nulla a che vedere con la gravidanza,
no,
questa roba qua.
No,
senti, ma i miei Kinder li hai già finiti?
No, sono nel cassetto, se vuoi dopo te ne do uno, se ti comporti bene.
Non lo so, se riuscirò a mangiarne uno. No, dicevo, quindi stai resistendo alle voglie, alle classiche voglie.
Guarda che sono a dieta ferrea, mi hanno proibito i dolci,
chi?
I carboidrati, medici,
i dottori,
questi,
brutta categoria.
Qua, sì, terrificante.
Ma tuo padre come si sta ponendo all'interno?
No, lui rosica, perché appena sente la parola dieta dice che no, assolutamente non può esistere questa parola, e quindi vorrebbe che io mangiassi a più non posso, però insomma io cerco di essere ligia, no? Che dici?
Ma quindi tuo papà non fa parte del comitato tecnico scientifico che ti sta accompagnando, giusto?
No, assolutamente no. Tutto
vabbè,
a posto.
Stefano
sì.
si è esautorato, quindi va bene. Chi abbiamo oggi qua con noi, dai?
Allora, oggi abbiamo un sacco di bella gioventù, più o meno. Buon pomeriggio e bentrovati ai primi due nei nostri studi, Andrea e Andrea, andiamo sul facile.
Che fantasia qua, benvenuti ragazzi.
Dante Alighieri, ciao ragazzi.
Ciao, piacere.
Gli Andrea,
allora, uno è bello spavaldo, l'altro se la sta facendo sotto. Che dobbiamo fare?
Vediamo chi è lo spavaldo. Lo spavaldo è quello a destra.
Esatto.
Bene, bene, il caca sotto è a sinistra.
Esatto.
Ma come, hai la faccia da duro? Io se ti incontrassi per strada cambierei marciapiede. No, scherzo, che sto scherzando ovviamente. Perché io perdo sempre in queste situazioni qua. Cioè, se mi danno un destro per me è finita. Andrea, di cosa hai paura?
No, niente, adesso vediamo come va, quindi.
Come stai? Intanto che anno sei?
2009.
No, intanto il microfono più vicino, grazie Andrea. 2009, quindi sei al terzo, al quarto, al secondo?
Terzo anno di liceo classico.
Terzo anno, ragazzi, il classico
ancora
ti sventra, no, nel senso ti forma, cioè
è meraviglioso, chi fa il classico è superiore al mondo,
sì,
e all'universo.
Posso dirlo? Sì,
sì.
Ma al di là di questo, ti forma, cioè chi fa il classico può vincere tutto là fuori, siatene consapevoli di questo.
Speriamo.
Siamo a rischio debito qua?
No, no, niente.
Allora che te frega, non puoi aver paura della radio. Invece tu Andrea, come mai così spavaldo? Sentiamo.
Ma mi sento abbastanza a mio agio, ti dico la verità.
Bello, bello. Del resto mica davanti a un'operazione, a un'anestesia.
Appunto.
C'è poco da
stanno
fare.
Stanno qui per divertirsi anche.
Bene.
Vuoi fargli qualche domandaccia delle tue? Domanda
non so se sfruttare già la mia rubrica, la mia classica rubrica. Io
la rubrica.
Ragazzi, io quando ho studenti del centro devo farla sempre, perché viene fuori un mix di storie individuali allucinanti, molto spesso anche da raccontare. Che lavoro fanno i vostri genitori?
Mio padre è avvocato, mia mamma invece è impiegata.
È impiegata.
Voce.
Sì. No, niente, entrambi hanno la laurea in giurisprudenza.
Ecco,
insomma, lavorano tanto e spesso.
Ma quanti avvocati ci stanno a Roma?
No, incredibile.
Veramente, ma quante cause in piedi ci stanno a Roma? Ma stanno tutti nei tribunali. Io posso lanciare un appello: meno querele, più abbracci se possibile.
Ma questa è la tua riforma della giustizia?
Anche se...
sì o no al referendum? Non ho ben
capito.
No
al referendum,
vabbè.
Basta. Anche se farei perdere il lavoro effettivamente al papà. Invece i tuoi che fanno, Andrea?
I miei, mio padre si occupa, fa l'ingegnere, è laureato in ingegneria, mentre mia madre invece lavora un ufficio a Lepanto dove si occupa appunto di formare i prossimi avvocati.
Ah, vedi, comunque certo, c'è sempre la magistratura di mezzo, dalla giurisprudenza quantomeno, benissimo. Che sogno avete nel cassetto?
Ah, questa è una nuova rubrica.
Che è originale questa.
Sì.
Ma in realtà...
Abolire la giurisprudenza, questo è il sogno di...
Ma in realtà un sogno preciso penso che per la gioventù di oggi non ci sia, ma penso che un ragazzo punti ad essere felice in tutti i punti, ad esempio sociali, quindi con la propria compagna magari in futuro, ed economicamente in generale. Non penso ci sia un sogno preciso per un ragazzo.
Bellissima risposta, posso dirti, perché per una volta
ti piace?
Perché non c'è un obiettivo professionale o un'ambizione specifica, se non quella del benessere,
cioè,
del benessere personale. Ottimo Andrea, per me può già anche andare via, perché non si può fare di meglio,
no,
dopo questa risposta.
Per favore, non glielo dire perché lo fa.
Vabbè, Andrea invece?
Io guarda, mi trovo d'accordo con lui, cioè che penso che il benessere, insomma il mio benessere, sia la cosa più importante, quindi spero che in futuro io possa stare bene sotto tutti gli aspetti, ecco.
Bene, bene, mi piace, soddisfattissimo di questa risposta.
Cioè, nessuno... Zerozeriste come te.
Ma che zerozeriste, scusami.
Sì, no, non so se avresti dato te.
Ma non è vero, non è
sì.
vero, no, io dicevo da bambino voglio fare il giornalista, questo
l'hai
dicevo.
Visto? Guarda adesso,
eccomi qua, vabbè, eccomi qua, eccola. Tu che dicevi, scusami?
Anch'io, la giornalista sportiva, però, sportiva. Mamma, però
sai, con ragazzi è meglio, è
sì,
meglio.
Sì,
è
sì,
meglio.
Assolutamente. Va bene, andiamo anche alla nostra tematica, alle nostre tematiche, alla nostra scaletta. LGNet 3 Roma è un progetto di Roma Capitale gestito da Arci Solidarietà che rafforza il sistema di accoglienza e integrazione sociosanitaria delle persone migranti e rifugiate sul territorio romano. Questo è un podcast di Mandragola e del liceo classico Dante Alighieri di Roma che racconta storie di persone migranti per imparare a conoscere le persone e andare oltre gli stereotipi. Grazia ha 30 anni ed è assistente sociale presso Arci Solidarietà, opera all'interno di una delle 4 unità mobili del progetto LGNet 3 e si occupa dell'area sociosanitaria, ma il suo intervento va oltre questo ambito. Supporta le persone, ad esempio, nell'assegnazione del medico di base o del pediatra, nel rilascio del codice STP per stranieri temporaneamente presenti sul territorio, nella richiesta di residenza fittizia, nonché nell'orientamento lavorativo e abitativo. L'obiettivo è offrire un aiuto il più possibile completo, rispondendo ai diversi bisogni delle persone che incontra.
Lavori a stretto contatto con le persone migranti nei contesti informali della città attraverso le unità mobili. Che cosa significa incontrare le persone fuori dai servizi tradizionali e che tipo di relazione si costruisce in questi spazi?
Lavorare all'interno di unità mobili, quindi strada, vuol dire non stare all'interno di un contesto tradizionale, quindi incontri le persone nei luoghi prettamente che loro abitano, che frequentano, quindi ogni giorno che attraversano. Quindi diciamo si crea un rapporto più prettamente di fiducia, una relazione orizzontale per fare in modo che queste persone tramite la fiducia tornino da te per farsi aiutare, per iniziare questo percorso di sostegno. Quindi sì, diciamo che è molto differente rispetto a una struttura prettamente istituzionale.
Spesso si pensa che l'assistenza alle persone migranti sia fatta solo di emergenze. Nella tua esperienza, quali sono invece i bisogni più ricorrenti e strutturali che emergono nel lavoro quotidiano?
Nel mio lavoro quotidiano diciamo che le persone vengono con dei bisogni molto strutturati, quindi non si parla di emergenza. Ad esempio, uno dei bisogni più ricorrenti, più importanti, è la dimensione documentale, quindi il rinnovo, l'ottenimento del permesso di soggiorno, quindi cercare di fargli comprendere tutte queste procedure che possono sembrare, che sono effettivamente complesse, i tempi amministrativi lunghi e quindi... cercare di aiutarli in questo percorso complesso. Poi cerchiamo anche di risolvere, semplificare l'accesso alla sanità, perché molte persone vanno all'interno dell'ufficio e trovano molti ostacoli anche per una banale iscrizione al servizio sanitario. E un altro aspetto importante, appunto, come diceva anche come dicevamo anche prima, è appunto dare la possibilità di queste persone di fare una domanda di residenza, che per noi può sembrare banale, ma la residenza, che sia reale, che sia fittizia, virtuale, dà la possibilità di sbloccare una serie di passaggi e di diritti che le persone non sanno neanche di possedere in realtà.
E nel tuo lavoro ti occupi di aspetti molto concreti come l'accesso al medico di base o la residenza fittizia, no? Perché questi strumenti, che sembrano burocratici, sono in realtà fondamentali per la dignità e l'autonomia delle persone?
Diciamo che senza questi accessi, senza il medico di base, senza una residenza, una persona rimane, diciamo, invisibile ai servizi e va a finire effettivamente poi in uno stato di emergenza, perché magari non sa come curarsi, non sa qual è la strada giusta e si aggrava. Stessa cosa per la residenza. Con la residenza tu puoi essere preso in carico dal servizio sociale di un municipio ed accedere a una serie di tutele, di vantaggi che non sapevi neanche di possedere. Diciamo che riusciamo a far trasformare, cerchiamo di trasformare una persona in una con un aspetto più autonomo, che cerchiamo di costruire autonomia nella persona. Anche questa, la burocrazia in questo caso a me sembra più una struttura inclusiva. La burocrazia può essere anche inclusione.
C'è uno stereotipo sulle persone migranti che il tuo lavoro sul campo mette costantemente in crisi, soprattutto quando si parla di accesso ai servizi e diritti?
Sì, ci sono tantissimi stereotipi. Lo stereotipo più diffuso, a mio parere, per quello che ho sentito, è che le persone migranti non vogliono integrarsi, non sono interessate comunque ad accedere ai servizi, accedere ai loro diritti. In realtà qua stiamo parlando di persone comunque che vogliono integrarsi, sono persone che sono venute qui per lavorare, per avere una vita migliore, per costruirsi qualcosa di concreto, però poi si scontrano con barriere burocratiche, linguistiche, organizzative, che comunque rendono l'accesso ai servizi molto molto più difficile. Oppure anche un altro stereotipo può essere che i diritti dei migranti siano automatici. In realtà molte persone restano escluse da tutti questi requisiti proprio perché non sanno da questi diritti, perché non sanno di averli, e c'è bisogno di una persona che comunque almeno nel primo step li accompagni, li faccia vedere cosa possono effettivamente conquistare, avere.
E dal punto di vista sociosanitario, quali sono le difficoltà più invisibili che le persone migranti affrontano nel nostro sistema e che raramente trovano spazio nel dibattito pubblico?
A mio parere, una dimensione che raramente trova spazio nel dibattito pubblico e che invece nel nostro lavoro quotidiano noi osserviamo spesso è il carico psicologico e comunque lo stress cronico legato all'incertezza di tutti questi aspetti. Comunque dobbiamo ricordarci che spesso si tratta di persone che sono arrivate qui dopo viaggi molto lunghi e complessi, sfortunatamente troppo spesso anche traumatici. Si trovano a vivere quindi in questo contesto completamente diverso rispetto a loro, sole, senza una famiglia, senza la rete amicale, la rete che avevano nel loro paese d'origine. E sono aspetti quindi che raramente emergono nella domanda esplicita delle persone, ma che comunque condizionano poi la possibilità di integrazione e di accedere ai servizi.
Guardando alle storie che incontri ogni giorno, cosa pensi sia importante raccontare a chi ascolta questo podcast, in particolare agli studenti, per andare davvero oltre una visione semplificata della migrazione?
Io proverei a spiegare, a dire agli studenti che adesso si stanno formando, che stanno studiando, che comunque la migrazione non è mai una storia unica, non è una storia che si può semplificare. Dietro ogni percorso ci sono scelte, ci sono vincoli, ci sono competenze, c'è tantissima resilienza che spesso comunque non trovano spazio nel racconto pubblico. Nel lavoro quotidiano quindi incontro persone che non sono migranti, sono persone, sono figli, sono lavoratori, sono studenti come voi, della vostra età anche, con dei progetti molto molto concreti. Secondo me quello che fa la differenza è ragionare su quello che le condizioni e che il sistema crea e nega. Quindi io cercherei di spiegare che il pensiero critico ha una forza enorme.
E allora grazie di cuore a Grazia di Arci Solidarietà per il progetto LGNet 3. Hai individuato da che regione proviene Grazia? Una regione che ami, eh?
Vabbè,
una
di quelle. Se è abruzzese, però, ti abbraccio. No. Una regione che amo al di fuori dell'Abruzzo.
Che hai conosciuto di recente molto bene.
Che ho conosciuto di recente molto bene è la sottovalutatissima, ma comunque impervia Calabria.
È meravigliosa Calabria.
Ragazzi, tanta roba.
Un aggettivo per strada.
Meravigliosa, beh, comunque ho fatto una carezza alla Calabria. Sì, ma sì, di quale parte? Sì, sì. Ionica o Tirrenica? Quindi Soverato.
No, sono in provincia di Cosenza sulla costa ionica, quindi al mare.
Quindi a nord.
Centro-nord.
Centro-nord, bene. Viva la Calabria, amici miei, viva la Calabria.
Sono d'accordo.
Bisogna tornarci spesso, giusto?
Io la sto usando anche per miei biechi interessi.
Turistici?
Devo prenotare delle cose all'ASL.
Sì.
E ho chiesto a lei come fare, adesso ci
proveremo. Ci proveremo.
Perché
ci
facciamo radio se non per questo? I know you think that I shouldn't still love you, I'll tell you that. But if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder or return to where we were. But I will go down with this shit, and I won't put up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. I know I left too much mess and destruction to come back again, and I cause nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again. And if you live by the rules of it's over, then I'm sure that that makes sense.
Nazionale in AM, FM, DAB e streaming in visual radio su Twitch.
I'm having trouble trying to sleep. I'm counting sheep but running out. Time ticks by. still I try. No rest for crosstabs in my mind. On my own, here we go. My eyes feel like they're gonna bleed. Right up and bulging out my skull. My mouth is dry. My face is numb. Fucked up and spun out in my room. We're on my own, here we go.
Brain Stew, i Green Day alle 15:22 in diretta sulla giusta frequenza. Che abbiamo adesso, Chiara?
Andrea è rimasto sulla graticola per questa tortura. Ciao Andrea.
Andrea, dai che facile, hai visto?
E ci ha raggiunto Nicola. Ciao Nicola.
Ciao, grazie.
Caro Nicola, benvenuto, come va?
Tutto bene.
I tuoi che lavoro fanno?
Allora, mio padre fa il pubblico ministero.
Bellissimo, sì. Che ne pensa della riforma?
Diciamo che non ne parliamo tanto.
Ah beh, oddio, effettivamente da fuori è legittimo pensarlo, ma non credo che a tavola ci si sieda. Come vanno le cose a scuola? Sai cosa penso della riforma della giustizia? Esatto. Non credo che vadano così.
No, più che altro evito io l'argomento perché mi annoia profondamente.
Immagino. Sì. Per quanto, ragazzi, parentesi, il lavoro del PM è molto interessante.
Ammazza.
Perché è il giudice che poi dirige le indagini in un certo senso, quindi tutto l'apparato di approfondimento, di scoperta è a carico del PM. Ma ti sto di nuovo annoiando, quindi dimmi che lavoro fa mamma.
E mamma invece fa il medico specializzata in medicina d'urgenza.
Ecco, insomma, devo dire due professioni delicatissime, caro Nicola. Beh, tu invece che sogno hai nel cassetto?
Ma allora, fino a qualche tempo fa, come moltissimi, il calciatore ovviamente, e ora vorrei studiare economia all'università e poi in realtà non ho un piano preciso.
Sei un tifoso?
Sì, tipo Juventus e soprattutto per papà.
Perché Juventino?
Perché Juventino, esatto.
Pensate, un giudice Juventino, un ossimoro, che dire.
Non si può fare la legge e la Juventus, dici?
Beh, diciamo che legge Juventus non sono sempre andate di comune accordo. È una provocazione, carissimo Nicola. La Juventus ha pagato quello che doveva pagare, ma ora veniamo a noi.
E si parla di settori giovanili, caro Riccardo. Oggi c'è tanto calcio nella scaletta di oggi. Seguiamo tutti gli stereotipi per cui in redazione maschile si parla di calcio. E, con però un approfondimento interessante dedicato ai settori giovanili, perché insomma in Italia la situazione non è che sia proprio favorevole, no? Alla crescita dei giovani sotto tanti aspetti, e non solo quello calcistico, quello sportivo, anche quello lavorativo mi viene in mente, però nel calcio questo esce in modo particolare.
No, esatto, questo è un discorso che diciamo ha fatto sì che molte persone dubitassero dei nostri settori giovanili in Italia, proprio perché l'Italia come paese con una ricca tradizione e storia fatta di trofei, grandi campioni e vittorie internazionali, nonostante tutto ciò da anni c'è questo tema che torna sempre più spesso nel dibattito: la difficoltà nel lanciare i giovani nelle prime divisioni e nelle squadre più importanti. Questa problematica nasce principalmente dal fatto che nei settori giovanili, ma anche nelle squadre già professionistiche, si dà più peso alla crescita come squadra e non alla crescita dell'individuo. Questo porta a uno sviluppo del giocatore sicuramente molto ritardato rispetto a altri paesi che invece sono molto più sviluppati da questo punto di vista, e soprattutto ci si sofferma più sull'aspetto atletico e non tecnico del giocatore. Un'altra problematica molto rilevante secondo questi ambiti è il fatto che gli anni di primavera sono prolungati. I giocatori arrivano nelle primavere delle squadre più importanti con la certezza di esordire un giorno in prima squadra, cosa che viene continuamente rimandata, che appunto c'è questa paura nel lanciare i giovani, si preferisce, si tende a preferire un giocatore esperto rispetto a uno giovane con ambizioni. Vediamo negli altri paesi appunto vi è un confronto rilevante, come ad esempio Francia e Spagna, ce ne parlava Andrea appunto.
Abbiamo appunto una notevole differenza fra i vivai e quindi i settori giovanili che abbiamo in Italia rispetto a quelli in Francia e Spagna. In Francia ad esempio il sistema delle academy è centralizzato e orientato allo sviluppo del calciatore, come sappiamo, con notevoli esempi come ormai i cresciuti Kylian Mbappé, ormai giocatori a livello internazionale. Sappiamo che la formazione dei giocatori, quindi dei giovani, è centralizzata non solo sull'aspetto fisico ma anche tecnico. E infatti si cerca di preparare il giocatore per il professionismo. E in Spagna invece il lavoro parte dalla tecnica e dalla comprensione del gioco. Nei settori giovanili si cura ad esempio il possesso palla, la qualità del gesto tecnico, la personalità, e gli errori non vengono calcolati appunto come veri e propri errori, ma come un procedimento che fa parte della crescita del giocatore, come appunto non viene vista in Italia, poiché infatti un errore all'interno ad esempio di un esordio potrebbe essere fondamentale per poi come procederà la carriera di quel giocatore. Infatti vengono messe pressioni che dovrebbero essere assenti su giovani che esordiscono per la prima volta ad esempio nel nostro campionato principale, quindi la Serie A. E inoltre le cause di questo approccio sono profonde. Infatti ad esempio c'è la pressione del risultato immediato, soprattutto nei club medio-piccoli, dove una retrocessione può compromettere il futuro della stagione. E inoltre gli allenatori di conseguenza tendono ad affidarsi a giocatori esperti e quindi più anziani di conseguenza, a tal punto da lasciar fuori al proprio progetto appunto i talenti giovani che non potranno mai brillare all'interno del campo e che mai fatti partecipare all'interno di una partita di Serie A.
Ecco Nicola, però è un po' un cane che si morde la coda, no? Nel senso che di fatto non si fanno giocare i giovani perché si punta al risultato della squadra, che ovviamente è più immediato con giocatori magari più maturi o con più esperienza, però dall'altro lato, facendo così, a lungo andare si perdono talenti, emigrano, ci sono anche delle ricadute, no, sulla competitività del campionato. Questo lo vediamo poi in maniera eclatante nella nazionale.
Esattamente, infatti si sta cercando, si è accorti sicuramente di questa problematica, si sta cercando di portare anche in nazionale gli stessi giocatori che noi consideriamo giovani ma che in realtà sono giocatori perfettamente formati in altri campionati. Ad esempio ai 20 anni abbiamo sentito molto di recente il nome di Marco Palestra venir fuori. Questi giocatori, proprio come Palestra, stanno cercando di essere convocati in nazionale nonostante alla loro età in altri campionati sono giocatori già affermati da tempo, giocatori già formati appunto.
C'è la necessità però di un cambio di rotta, no? Qualche cosa va fatto, che cosa si potrebbe fare?
Sicuramente bisogna avere un approccio diverso con i giovani talenti, ad esempio abbiamo visto con Vergara, giocatore talentuosissimo del Napoli, che non aveva mai esordito in prima squadra fino ad ora e solo a causa dei molteplici infortuni della squadra di Conte è riuscito ad esordire per la prima volta, addirittura in una partita di Champions, quindi competizione europea, contro una squadra di livello importante, e fu proprio colui che riuscì a portare avanti la squadra. Infatti parliamo della scorsa settimana in cui ha mandato avanti il Napoli, ovviamente poi il risultato è finito a favore del Chelsea, la squadra avversaria, ma Conte si è reso conto di questo talento e a tal punto che è stato poi portato titolare anche nella partita successiva, e questo è un aspetto che aggrava riguardo le condizioni dei vivai nelle grandi società di Serie A, poiché questo giocatore ha solo 23 anni e a quest'età dovrebbe essere già un giocatore affermato, come in Spagna o in Francia, come vediamo anche la Lamine Yamal in Spagna, che ha soli 19 anni gioca in una delle società più importanti a livello internazionale e anche nella nazionale, quindi a livello mondiale. mentre ad oggi noi aspettiamo troppo tempo per mettere in mostra i giovani talenti che possediamo all'interno dei nostri vivai.
Mi sta chiamando il tizio della stampante, quindi a questo punto andiamo in pausa musicale così
break,
li apro.
Break. Il sound di Jamiroquai in diretta sulla giusta frequenza, che è la di Paola Riccardo Cotumaccio con voi, e due new entry, due esordi, due bei ragazzi. I vostri nomi?
Valerio
Il mio Gianmarco.
Valerio e Gianmarco, come va?
Bene, bene, sono felice.
Entrambi in bianco, eh? Beh, ottima scelta, bravi.
Una t-shirt bianca.
Ottima scelta, il bianco è
ottima scelta, bravi.
Sinonimo di personalità, c'è poco da fare.
Pensavo di purezza.
E di purezza anche. Mi ricorda Gandalf il bianco.
Sì.
Film. Cioè, Anelli l'avete visto, ovviamente, no? La trilogia del Signore degli Anelli.
Sì, l'ho visto.
Non l'hai visto, Nico?
Io
no, Nicola, Gianmarco.
Sì. Non ho mai visto.
Vabbè, c'è tempo, c'hai 16 anni, quanti ne hai?
Sì, 16.
Hai molto tempo, però entro i prossimi 2 anni fallo. Cioè, non arrivare alla maggiore età per vederlo.
Non
vedilo
fare
prima.
Come la sottoscritta.
Vabbè. Non l'ha mai visto, ricordiamo.
Ovviamente.
Prego, Chiara Di Paola.
Si parla, il blocco era scandali arbitrari, ok? In particolare quelli recenti. Di che cosa hanno deciso di parlare i nostri ragazzi? Di tutti i scandali arbitrari legati a un'unica persona, Taylor. Indovinate di che squadra sono?
Non c'era dubbio, guarda.
Mi sembrano leggermente romanisti, ok? Croce o sbaglio?
Sì, sì, giusto.
Va bene, però in effetti sono errori piuttosto eclatanti e quindi a voi la parola.
Allora, quando si parla di Taylor, ovviamente ci si ricorda la finale di Europa League del 31 maggio 2023. La Roma viene dalla semifinale con le Leverkusen, andata 1-0 per la Roma all'Olimpico e al ritorno 0-0, quindi passiamo noi. Mentre il Siviglia viene appunto dalla semifinale con la Juve, anche quella molto discussa perché ci sono stati anche là, non con Taylor, però comunque altri episodi abbastanza un po'... e discutibili, diciamo. E comincia la partita tutta abbastanza tranquilla. Al 35esimo Dybala segna e tutta Roma esulta. E circa 20 minuti dopo, minuto 50-55, autogol dei Mancini, quindi si torna sullo 0-0. E comunque ci credevamo tutti, diciamo. E fino a quando all'80esimo appunto succede un episodio abbastanza possiamo dire scandaloso. Infatti ci sta un rigore non dato sulla mano di Fernando in area. Infatti su cross di Matic appunto Fernando, il difensore del Siviglia, colpisce appunto il pallone con la mano che non è attaccata al corpo e non è nemmeno in posizione naturale. Infatti stava molto abbastanza aperta e quindi e diciamo 9 arbitri su 10 la avrebbero dato rigore. E successivamente nella stessa azione abbiamo appunto il fallo di Rakitic, che era già ammonito sul Zaleski se non sbaglio. E quindi là comunque non scatta una risa, però comunque si discute abbastanza in campo. Però si è fatto quello, siamo andati avanti, cioè la partita è continuata. E fino a quando purtroppo ai rigori non è finita e ha vinto il Siviglia 5-2 o 4-1 e 4-1 ai rigori. E dopo la partita Mourinho nel parcheggio dello stadio ha aspettato Taylor che uscisse e l'ha aggredito verbalmente. Infatti ha detto che vergogna, non puoi fare così, non si può arbitrare questa partita, una partita di questo livello in questa maniera. E infatti questa partita è stata decisa, Mourinho ha detto che è stata decisa più dall'arbitro che dai giocatori stessi che avrebbero dovuto decidere questa partita. E successivamente nella conferenza del giorno dopo Mourinho ha detto anche speriamo che questo arbitro qua, Taylor, vada in Champions e arbitri il male come ha arbitrato ieri, cioè quella finale anche in Champions, provocando un po' l'arbitro.
Ecco, poi dopo quell'episodio che non ho capito perché hai dovuto ricordare, cioè come se non...
Che
non
dolore, posso dirti, cioè, che dolore, perché? Chiara?
Perché?
Lo so, ha fatto storia purtroppo nella sua drammaticità per noi, una delle finali più condizionate che io ricordi in Europa da un arbitro in totale malafede. Dico malafede con certezza stavolta, perché Taylor continua ad arbitrare ad alti livelli sia in Europa che in Premier League. Quindi quel giorno gli stavamo veramente sulle scatole, io inizio a pensarla così.
E continua anche a sbagliare, giusto?
Sì, ma certo. Anche prima sbagliava, eh?
Sì, sì, era conosciuto anche prima in Premier League per gli errori frequenti che faceva, ma soprattutto un altro molto grande fu quello nell'Europeo, e nell'ultimo Europeo, e nella semifinale tra Spagna e Germania. Infatti si discusse molto di un altro rigore possibile non dato sulla mano del giocatore spagnolo Cucurella e infatti non è stato successivamente assegnato il rigore, e con varie spiegazioni dicendo che forse c'era un possibile fuorigioco, un possibile tocco di mano dell'attaccante tedesco, però comunque non si ha una spiegazione certa. Quindi in generale ci sono state molte polemiche, come anche nella finale di Europa League e altri episodi dove Taylor è stato il protagonista. E infatti non solo per magari rigori non dati, ma anche per il sistema di arbitraggio con il cartellino facile. Infatti è conosciuto anche per aver dato il maggior numero di cartellini gialli in una partita di Premier League, e o anche in generale per un metodo che può portare molto nervosismo in campo, che non è appunto un metodo giusto di arbitrare, e può portare anche a polemiche dopo le partite, come abbiamo visto con Mourinho, o in generale polemiche nel mondo dei social. E infatti si è parlato molto dell'episodio della finale di Europa League, c'è chi è d'accordo e chi meno, ma non si è avuto una spiegazione completa su quello che è successo e sul possibile sanzionamento dell'arbitro, che dopo quell'episodio non ha subito nulla di grave come si pensava, tranne appunto dai tifosi della Roma, che erano molto arrabbiati per quello che è successo all'aeroporto, e quando Taylor era con la sua famiglia comunque li hanno aggrediti sia verbalmente che lanciando una sedia. Quindi sono episodi che portano molto nervosismo sia in campo sia fuori, e non è piacevole vedere questo nel mondo dello sport, quindi bisogna cercare di evitare questi fatti.
Ecco, ci siamo sfogati, che dite?
Sì, abbastanza.
Abbiamo detto tutto quello che avevamo da dire in merito.
Possiamo dire che comunque
ancora ce l'abbiamo da dire ancora.
Come
vai.
Se non bastasse, Taylor,
massacro.
Circa sì. Ottobre del 2025 a un giornale inglese sostiene che lui non abbia sbagliato niente in quella finale con la Roma, dicendo inoltre che sia Mourinho soprattutto sia i tifosi della Roma in generale hanno comunque esagerato ad avere quella reazione. Ha detto praticamente che non ha rimpianti e che
lo rifarebbe esatto. Benissimo. Se state ascoltando Radio Zenith, Radio Jeans e Hotblock Radio da Torino, Milano, Bologna, insomma tutte le città dove siamo in onda, non vi siete sbagliati di frequenza, siamo comunque sempre la giusta frequenza, che è una trasmissione partecipata da studenti e studentesse delle scuole italiane, e quindi noi naturalmente accendiamo i microfoni, ma gli argomenti sono scelti dai nostri ragazzi. Questi erano particolarmente romanisti e io e Riccardo altrettanto, quindi va bene. Pausa musicale, ultimo blocco, si parla di musica.
Smoke rings, I know you're gonna blow one. All
E torniamo in diretta alle 15.48, questa è La Giusta Frequenza, la trasmissione che mette al centro gli studenti, dà voce a chi non ne ha per un mondo più giusto. Ben ritrovato Riccardo.
Eccoci.
E ben ritrovati a Matteo e Andrea, ciao ragazzi.
Ciao. Ciao.
Allora, si parla di musica, caro Riccardo, un tema anche questo che insomma ti è caro. Musica di ieri verso musica di oggi, versus musica di oggi. Tu da che parte stai?
Io sono dalla parte di entrambe sempre. Ti risulterò per l'ennesima volta democristiano.
Ma certo, non avevamo dubbi.
Ma ritengo che ogni epoca abbia una sua musica di qualità e di scarsa qualità. Adesso mi picchierai perché sono banale, ma è così. I grandi brani che 10 anni fa criticavamo, adesso ci sono nella testa ancora oggi come evergreen. Noi non possiamo dirlo, possiamo contestarli sul momento, ma per esempio 40 anni fa veniva contestato il rock, 30 anni fa veniva contestato il pop, 20 anni fa la dance music, e invece oggi stiamo ancora qua a ballarla. Quindi viva la musica. Certo è che gli strumenti sempre più minimal, l'autotune, questa musica sempre meno analogica e più digitale, a me, per i miei gusti, non mi fa impazzire.
Ma questo perché stai diventando vecchio, quindi giustamente puoi iniziare a dire all'epoca mia.
Io sono fan dei Beatles, migliore. Ragazzi, cioè, c'è poco da fare, ne parlavamo anche con il dottor.
Tuoi coetanei, se non sbaglio.
Beh,
no?
Sì, dai, mi rivedo molto, dai, in quella musica là, però anche attualmente ci sono tante band di grande qualità a livello internazionale. In Italia, secondo me, non stiamo
chi
vivendo.
Ti piace? Due nomi di qualità in Italia.
Infatti, stavo per dirti che in Italia ho grosse difficoltà a farti dei nomi. Noi siamo,
Caparezza.
Noi siamo più, ecco, per gli artisti individuali. Sì, beh, Caparezza, ci sono proprio dei giganti come Tiziano Ferro, che a me non piace attualmente, però Laura Pausini, Giorgia, Eros Ramazzotti, sono tutti personaggi che nel mondo sono ben noti.
E nella nuova generazione, Tony F.
Io amo, a me piace molto, ma è un parolone, a me piace molto Marracash, Noi, Loro e gli Altri, per me è un capolavoro. E Blanco, secondo me è un ragazzo in gamba.
Ah, sì.
Un ragazzo in gamba.
Vedi.
Non mi piace Tony F, non riesco a digerirlo, e ogni tanto canticchio Achille Lauro, ma mi fermo là.
Voi da che parte state?
Allora, bisogna insomma metterla a confronto, la musica del passato con quella di oggi, perché insomma sembrano molto diverse, ma in realtà ci sono molte caratteristiche in comune, ecco. Ad esempio, la musica del passato, Matteo?
Beh, sì, più che altro, per esempio, molto indietro, diciamo, negli anni 60, per esempio, avevamo il rock, o comunque il rock psichedelico, con artisti come i Beatles, i Rolling Stones, ma anche Jimi Hendrix, che è considerato uno dei chitarristi, diciamo, più forti della storia della musica. E abbiamo appunto l'uso, diciamo, di effetti sonori e distorsioni e testi molto profondi come sulla pace e sulla libertà, e tra l'altro ci troviamo in un contesto in cui c'era la guerra in Vietnam, ma c'era anche diciamo l'espansione della cultura hippie e i movimenti per i diritti civili, e quindi la musica in quel periodo diventa anche un'espressione, diciamo, del proprio pensiero. Abbiamo anche poi nel 70 diciamo una sperimentazione di una musica un po' più forte, diciamo. Infatti si sviluppa l'hard rock e l'heavy metal, con band come le Zeppelin, i Black Sabbath e i Deep Purple, che sicuramente, diciamo, i chitarristi, gli appassionati di chitarra elettrica conoscono sicuramente, perché hanno fatto appunto proprio la storia e hanno delle caratteristiche molto, diciamo, con un suono potente, molto pesante, temi comunque oscuri, diciamo, e nasce da qua la cultura metal, diciamo. Abbiamo anche lo sviluppo della cultura della disco music, quindi musica usata più che altro per essere ballata, appunto, quindi si usava in discoteca e aveva un ritmo regolare, appunto, fatto proprio per questo. E c'erano molte, tra l'altro, orchestre e arrangiamenti ricchi, e per esempio anche nell'80 nascono icone del pop come Michael Jackson, Madonna, Prince, e tutti questi artisti hanno, diciamo, le caratteristiche che, diciamo, producevano, avevano una produzione molto curata, e soprattutto nasce l'idea fondamentale del videoclip. Infatti soprattutto in questo periodo vengono molto curati proprio i videoclip. E poi c'è anche la nascita, diciamo, negli anni 90 più che altro, dell'hip hop, che è caratterizzata da artisti come Tupac, Notorious B.I.G. e ha, diciamo, le caratteristiche di storytelling più che altro, ma anche tematiche, soprattutto di temi di strada e sociali, e diventa in quel periodo il mainstream, diciamo, delle canzoni e in generale della musica. E sempre nel 90 abbiamo circa la musica elettronica o dance, con per esempio la nascita dei Daft Punk nel 93, e con la metà, appunto, dei 90 si diciamo, diventano famosissimi e avevano beat elettronici, musica da sempre club e rave, e è un genere musicale che, diciamo, anticipa la musica elettronica moderna.
E quindi siamo arrivati così alla musica del presente. La musica del presente che, diciamo, abbiamo soprattutto il pop e l'hip hop come generi dominanti. In particolare il pop nasce dalla fusione di più generi diversi come l'R&B, il rock, e diventa il genere che domina le radio, no? In radio infatti sentiamo soprattutto canzoni pop di artisti, insomma, internazionali e pure italiani, e ha un importante sviluppo pure il rap. Il rap infatti si sviluppa in modo particolare sullo storytelling, seguendo le orme del passato, e si sviluppa quello che è lo strumento più discusso da tutti, no? Cioè l'autotune. L'autotune viene utilizzato ormai dai rapper per creare delle linee melodiche e per fare delle melodie, e c'è chi l'apprezza perché ormai bisogna considerarla quasi come un mezzo, come uno strumento nuovo per creare delle melodie, per fare musica, e in generale è anche un mezzo per il quale tutti possono diventare dei cantanti, no? Pure chi, insomma, è un po' più stonato degli altri, utilizzando l'autotune, se ha storie da dire, qualcosa importante da dire, può comunque mettersi sopra una base, produrre le proprie canzoni e, insomma, creare una canzone, ecco. Quindi sotto questo punto di vista è sicuramente uno strumento che unisce, che è, insomma, fondamentale per lo sviluppo di questo tipo di canzoni. Dall'altro lato si perde un po' quella che è la purezza della voce di un cantante, di un rapper, che, insomma, quasi si nasconde dietro l'utilizzo di questo strumento e nasconde proprio la sua voce. Però ecco, sicuramente è un mezzo che va considerato ed è anche, appunto, come già detto, il più discusso e il più parlato di tutto quanto.
Ecco, quindi se ci sono da un lato delle grandi differenze tecnologiche, di stile, di contenuti, ci sono però anche dei punti, no, che restano costanti, perché la musica da sempre dà voce alle emozioni, alla passione, a generazioni che cambiano, anche a un modo di approcciare al mondo che cambia. Io però voglio sentire anche un po' la vostra di opinione, perché spesso, no, vi sarete sentiti dire anche voi dai vostri genitori o comunque dagli adulti: la musica dei miei tempi era migliore rispetto a quella di oggi, che da tanti è considerata mondezza, insomma. Voi a che parte state e come difendereste, se vi sentite di difendere, la vostra musica, quella della vostra generazione?
Allora, secondo me le differenze principali sono, diciamo, nei beat e queste cose, diciamo, tecniche, però dal punto di vista, diciamo, di ciò che vogliono trasmettere è sempre uguale, proprio perché da sempre la musica ha l'obiettivo di, appunto, trasmettere, diciamo, dei pensieri o anche raccontare le proprie storie. Quindi secondo me questo è uno dei temi fondamentali che la musica comunque deve continuare a trasmettere, proprio perché secondo me
è di qualità.
Resta
di qualità. Andrea?
No, io invece penso che la musica del presente sia un'evoluzione di quella del passato, no? Cioè, ogni cosa si arriva tramite un processo di evoluzione, no? E quello a cui siamo arrivati oggi, ciò che da la vecchia generazione è considerato spazzatura, da noi verrà considerato oro, quando poi tra 50 anni ci sarà un nuovo stile di musica che si andrà a creare, perché sicuramente si creerà qualcosa di nuovo, no?
Mi dite tre nomi che saranno oro un domani del panorama di oggi, sia italiano che internazionale.
Allora, italiano, ma proprio emergenti, cioè
no,
proprio che...
no, della musica di oggi, cioè di quella che, ecco, un adulto può considerare spazzatura.
Ah, proprio come pietra miliare in futuro, no?
Tu mi dici, quelli che oggi vengono considerati spazzatura un domani saranno oro. Chi può essere oro?
Sicuramente Sfera Ebbasta.
Sì, sicuramente.
È uno dei principali della scena del momento, quindi secondo me in futuro verrà molto apprezzato.
Poi pure Marracash sicuramente verrà ricordato a lungo, perché a livello di scrittura, secondo me, ma proprio in generale, forse uno o due in Italia raggiungono il suo livello, cioè è veramente fortissimo, quindi sicuramente pure lui verrà ricordato a lungo, ecco.
E poi secondo me un altro che verrà ricordato sicuramente è Capo Plaza, perché comunque ha delle basi che oggettivamente sono pazzesche, ma anche i testi sono veramente bellissimi, quindi secondo me soprattutto in futuro verrà valorizzato di più.
Va bene, ci rivediamo tra 30 anni e vedremo se la spazzatura è diventata oro, chi lo sa.
Beh, intanto io dedico questo brano di Capo Plaza a questi ragazzi, che si chiama Giovane Fuori Classe, e loro sono stati dei giovani fuori classe. Quindi grazie ragazzi.
Grazie a voi.
Grazie.
E grazie Chiara Di Paola.
Grazie a te Riccardo, l'appuntamento è domani alle 15, Radio Zainet, Radio Ginsot, Block Radio.
Ciao.